Vogliamo un mondo senza confini. Siamo tutti clandestini. Siamo tutti clandestini. Vogliamo un mondo senza confini. Siamo tutti clandestini.
La prima manifestazione nelle giornate di contestazione al G8 di Genova, quella del 19 luglio, è la manifestazione dei migranti. La globalizzazione che veniva portata avanti prevedeva la libera circolazione delle merci e non quella delle persone. Era l'epoca in cui venivano criminalizzati i migranti con la retorica della clandestinità, a cui Manu Chao dedicò un intero album di critica. In quel periodo cominciava l'esternalizzazione delle frontiere, venivano approvate leggi repressive e introdotta la detenzione amministrativa, che in Italia assumerà vari nomi: CPT, CIE e ora CPR. Perché tutto questo accanimento nei confronti dei migranti? Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
Il mercato del lavoro è sempre stato caratterizzato da questo tentativo di avere braccia e non esseri umani, no? Il lavoro in movimento è una delle caratteristiche fondamentali della fabbrica globale, cioè quindi questo elemento delle migrazioni, delle persone che si muovono, oltre a essere un elemento che riguarda proprio la storia dell'umanità, è generata innanzitutto da una differenza di potenziale. La differenza di potenziale qual è? Che c'è un mondo diseguale, ma diseguale in una maniera eclatante. Cioè noi abbiamo in quel periodo il 20% della popolazione mondiale che consuma e utilizza l'80% delle risorse, per esempio. Questa cosa qua cosa produce? Il movimento. Ma rispetto a questo movimento, che poi è richiesto ed è fondamentale, questa cosa non è un semplice razzismo culturale che ovviamente c'è, ma riguarda anche l'esigenza di costruire sempre di più figure del lavoro che siano dominabili, che abbiano un deficit di diritti. In questa grande fabbrica globale, questo tipo di operaio mobile, eccetera, deve essere dominato innanzitutto da una diseguaglianza che si misura su una diminuzione di diritti, cioè deve essere più braccia che uomo. Ora, noi vedevamo, ma come? C'è il mondo globalizzato, è proprio caratterizzato da questo fatto di una circolazione forsennata di merci. Questo tipo di situazione delinea anche l'approccio nei confronti delle persone in movimento. C'è un approccio violento che usa la retorica dei confini in realtà per governare in maniera violenta questa nuova soggettività del lavoro, della globalizzazione. Il vero tema è sempre quello del dominio sull'uomo, e in questo si caratterizzano le politiche violente nei confronti di persone in movimento che chiamiamo migranti, che chiamiamo rifugiati. Poi ci aggiungo tutto il tema della guerra, delle catastrofi climatiche che spingono le persone a muoversi. Il grande tema è come controllare gli esseri umani, come avere il massimo dagli esseri umani senza concedere niente, neanche la dignità di esseri umani.
Siamo entrati qui all'interno della caserma Chiavini e un'azione di sensibilizzazione contro l'apertura del centro di detenzione per i migrati che il Comune di Bologna, la Prefettura e il Ministero degli Interni vogliono costruire a Bologna.
Via Mattei sta per essere progettata come un vero e proprio carcere. La struttura che verrà costruita prevede la suddivisione in stanzette per 6 persone circondate da un cortiletto coperto da una rete di 3,5 metri. Attorno alla struttura principale verrà costruita una cancellata continua alta 4,5 metri. Già questo dimostra che questa sarà una struttura simile o peggio di un carcere.
Questa mattina siamo entrati in questo centro di detenzione, questo moderno lager europeo per senza documenti. Noi ci battiamo per la chiusura dei centri detentivi per migranti. Sono un'aberrazione umana perché prevedono un mondo dove le persone possono essere rinchiuse solo e solamente perché provengono da zone più povere del mondo.
Dopo Genova, il movimento dei movimenti, con una forte componente di Tutte Bianche, fu protagonista di un episodio a Bologna che riguardava proprio il tema dei migranti. In città stava per aprire il CPT, il centro di permanenza temporanea, struttura di detenzione amministrativa dove sarebbero dovuti essere reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Quel tipo di strutture era stato introdotto in Italia nel 1998 dalla legge turco-napolitano del governo Prodi. A Bologna, il centro, allestito nell'ex caserma Chiarini di Via Mattei, fu autorizzato in sordina dal sindaco Walter Vitali poche ore prima che scadesse il suo mandato. Il 25 gennaio 2002 gli attivisti fecero irruzione nel centro e lo smontarono pezzo per pezzo, rivendicando pubblicamente il rifiuto alla nascita di nuovi lager in Europa. La guerra ai migranti della globalizzazione neoliberista si accompagnava alla guerra all'ambiente, considerato solamente un pozzo da cui estrarre materie prime necessarie ai profitti. Una critica a questo modello di sviluppo insostenibile veniva avanzata dal movimento No Global, come spiega il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
Quel movimento, se ha avuto un merito, e lo ha avuto, è stato quello di proporsi come un'alternativa a un sistema che diceva di non avere alternative, no? La famosa frase, slogan, motto di Margaret Thatcher, there is no alternative, non ci sono alternative. L'alternativa che proponeva quel movimento aveva precisamente a che fare con un assioma, una valutazione di fondo, cioè che il sistema tradizionale, il capitalismo neoliberista, non aveva futuro, perché teorizza e pratica l'idea di una crescita infinita delle produzioni, quindi delle estrazioni di materie prime e delle merci, in un mondo finito che ha risorse scarse e che non possono essere riprodotte all'infinito, oltre a dover sopportare tutte le emissioni, l'inquinamento e le produzioni industriali comportano. Quel movimento si poneva su un altro ambito, abbandonava questa idea della crescita infinita e di tutto quello che porta con sé, e automaticamente era un pensiero che si metteva in sintonia con l'idea, se vogliamo, di un altro teorico del passato, degli anni 70, l'idea che la Terra sia l'ipotesi Gaia, no? La Terra come un organismo vivente che ha bisogno di cura e che deve poter rispettare le proprie dinamiche di evoluzione e di riproduzione. Quel movimento stava ragionando per mettere in pratica una organizzazione sociale, economica, che facesse riferimento a questa ipotesi, cioè la necessità di salvaguardare la Terra come ecosistema per la vita degli esseri viventi, quindi con una contrapposizione direi radicale rispetto anche alle tradizioni filosofiche del pensiero occidentale, penso all'antropocentrismo, no? All'idea che l'uomo sia il dominatore, il signore della Terra. Ecco, questo paradigma il movimento lo metteva in discussione in un lavoro di ricerca, non c'è una soluzione, una ricetta pronta, ma un percorso di ricerca che aveva delle radici molto solide, tante esperienze anche molto concrete che già coinvolgevano milioni di persone. Credo che quel movimento in qualche modo abbia ancora la sua ragione d'essere proprio per questa ragione, perché quel paradigma del capitalismo è un paradigma fallito. Noi oggi stiamo vivendo questo fallimento, ci viene detto che non ci sono alternative e stiamo seguendo questo percorso di distruzione progressiva. Per queste ragioni quel movimento credo che abbia gettato dei semi che non sono dispersi.
L'elaborazione collettiva sul tema ambientale portò anche a visioni profetiche, come quella sulla crisi climatica. A Genova fu celebre il discorso del sociologo filippino Waldenbello su quello che avremmo sperimentato più avanti.
Waldenbello aveva questa particolarità di essere un attivista, ma anche un teorico, un pensatore, anche un politico, è stato anche in Parlamento nelle Filippine. All'epoca era un attivista, soprattutto con una grandissima esperienza, e soprattutto veniva da una parte di mondo che stava sperimentando già i cambiamenti climatici. Ricordo anche al primo forum sociale mondiale, lì è la prima volta che ho sentito parlare da Waldenbello e da altre organizzazioni, forse c'era anche qualcuno del Bangladesh, che in qualche modo individuavano nel prossimo futuro il fenomeno dei profughi climatici, no? Perché l'innalzamento delle acque in Bangladesh, ma anche nelle Filippine, era già una realtà sperimentata, gli eventi estremi, così come poi abbiamo imparato a chiamarli dovuto ai cambiamenti climatici, erano già stati sperimentati in quella parte di mondo, ed è uno dei tanti aspetti nei quali quel movimento, i suoi attivisti, il solo fatto di essere un movimento globale, no? Che intersecava voci di parti di mondo diverse, con esperienze diverse, che però condividevano una stessa analisi del momento, pur nella diversità delle esperienze compiute. Quello che succedeva nel sud-est asiatico ovviamente era diverso da quello che capitava in Europa, però oggi in Europa gli eventi estremi sono diventati una realtà anche per noi. I profughi climatici, si parla anche oggi in Europa, soprattutto provenienti dall'Africa, ma credo che anche legge varie zone d'Europa rischino di diventare presto delle aree di fuga vista la desertificazione e l'innalzamento delle temperature. Quel movimento è stato profetico, purtroppo è stato un po' come una Cassandra che non è stato ascoltato, e tuttavia sono delle voci, delle analisi, delle prospettive che anche a rileggerle oggi non hanno perso la loro forza e la loro attualità. Certe volte mi viene da pensare che alcune di quelle analisi, di quelle visioni siano più attuali oggi di allora, ed è quasi paradossale.
Dopo la guerra al movimento nelle strade di Genova, meno di due mesi dopo il G8, nel mondo si registra un nuovo evento epocale che cambierà molte cose. Si tratta dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, a cui seguirà una lunga stagione di quella che venne definita la War on Terror. Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.
Ci fu l'11 settembre e questo non possiamo dimenticarlo, perché questo ha cambiato totalmente la narrazione di allora e l'immagine che a livello di masse mediatico c'era. Fino al 10 settembre la storia dell'umanità in quel momento era rappresentata tra il potere liberista, multinazionali, fondi finanziari e via dicendo, e il movimento altermondialista che si diffondeva e si rafforzava in tutto il mondo. Questo era il conflitto e ognuno doveva pronunciarsi e spiegare con chi stava. Dall'11 settembre in poi la narrazione si modifica completamente e il punto centrale diventa la guerra tra l'Occidente e il terrorismo islamico. Questa è la nuova narrazione. E tutti sono messi di fronte al fatto di scegliere da che parte stai. In guerra non hai diritto di parole e se non ti schieri con una parte sei accusato di essere disertore. Quindi questo meccanismo cambiò moltissimo, ridusse fortemente gli spazi a disposizione del movimento a livello globale.
Nonostante la batosta di Genova, è proprio contro la guerra che il movimento mostra tutta la sua potenza, con la manifestazione del 15 febbraio del 2003, nata come risposta coordinata all'imminente invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti di George W. Bush. Quella giornata assunse un carattere autenticamente globale per diverse ragioni.
Quello fu il momento più alto raggiunto dai movimenti e fu la dimostrazione che eravamo veramente un movimento globale. Direi che in quasi tutti i paesi il 15 febbraio ci furono manifestazioni che cominciarono, seguirono il giro del sole. L'obiettivo era quello di impedire la guerra. Questo faceva parte anche di una riflessione più ampia e più profonda che avevamo fatto. Noi avevamo detto: se va avanti questo modello economico, il futuro ci riserverà un dominio della finanza sull'economia reale e questo porterà soprattutto nei paesi occidentali a una grande crisi economica e sociale, ed è quella che poi si realizza. E l'altra cosa che prevedevamo: se va avanti questo modello di sviluppo, il destino sarà quello per forza di arrivare a una successione di conflitti, perché era un'economia da un lato indirizzata già allora fortemente sulla produzione delle armi e una economia costruita sull'accentramento sempre più forte del potere. La piramide della distribuzione di ricchezza allargava sempre di più la propria base. Quando scattano meccanismi di questo tipo, sapendo perfettamente che il capitale non si ferma ma che mangiare fa venire fame, lo sbocco della guerra era uno sbocco che noi avevamo previsto.
Quel giorno scesero in piazza contemporaneamente milioni di persone in più di 600 città in tutto il mondo. Le proteste seguirono letteralmente il fuso orario, partendo dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, attraversando l'Asia, l'Europa e l'Africa, fino ad arrivare alle Americhe. La manifestazione principale e più numerosa a livello mondiale si tenne proprio in Italia, a Roma, dove sfilarono circa 3 milioni di persone. Un editoriale del New York Times, in seguito alle manifestazioni del 2003, definì il movimento No Global come la seconda potenza globale.
Un editorialista del New York Times definì appunto le mobilitazioni globali contro la guerra in Iraq del 2003 come la seconda potenza mondiale, dopo evidentemente quella militare degli Stati Uniti. È interessante questo giudizio perché fa vedere la divaricazione che poi c'è stata nel mondo fra una strada che è quella che anche le democrazie occidentali hanno preso, cioè l'idea di una progressiva militarizzazione con la strategia della guerra minacciata o praticata, secondo dei casi, come faro dell'azione politica, quindi addirittura un ritorno a dinamiche ottocentesche, come si vede oggi in maniera ancora più clamorosa e più netta con l'amministrazione Trump, che è sicuramente un'accelerazione ma in continuità con questo tipo di percorso. Dall'altro lato i movimenti proponevano un'idea diversa, no? di globalizzazione, di relazioni tra stati e fra parti di mondo, una relazione basata soprattutto sulla cooperazione, sullo scambio, sulla possibilità di una collaborazione permanente. Quel movimento diceva che le guerre erano il destino di quel tipo di capitalismo neoliberista, che è un capitalismo di predazione, di accaparramento, che fatalmente si trova a scontrarsi con altri quando c'è la urgenza di accaparrarsi risorse scarse, oltre a tutte le dinamiche geopolitiche innescate dai meccanismi economici della crescita infinita che fatalmente portano allo scontro e quindi alla guerra. Oggi mi sembra che si aggiunga un ulteriore elemento che porta alle guerre, una crisi sostanzialmente del sistema economico globale, e porta ad avere anche meno risorse da redistribuire ai ceti medi e a chi in qualche modo si è avvantaggiato nei decenni scorsi dei processi di globalizzazione economica, e questa crisi in assenza di strumenti diversi viene affrontata con la violenza, con la guerra. Quindi noi siamo calati in un clima di guerra latente, di guerra effettiva a seconda delle parti del mondo sulle quali ci concentriamo, che ha a che fare con queste dinamiche di lungo periodo.
Anche alla guerra il movimento No Global proponeva un'alternativa, incarnata dalla diplomazia dal basso.
La diplomazia dal basso ha una grande storia in realtà, può apparire ingenua chi è abituato a pensare che ci sia un unico modo di vivere le relazioni fra stati, di vivere la dimensione politica internazionale. La diplomazia dal basso è una visione, ma anche una pratica che ha a che fare con la partecipazione democratica sostanzialmente. È una novità forse rispetto all'ancien regime, quando erano i sovrani che decidevano tutto e quindi i loro diplomatici. Con l'avvento delle democrazie le società sono più complesse e le forme di collaborazione, contatto, di interazione necessariamente si allargano, si espandono, e quindi la diplomazia dal basso è una possibile strategia che serve a prevenire i conflitti, che poi questo dovrebbe essere il fine reale di una diplomazia in un'epoca di democrazia e di una visione come quella che si è affermata dopo le due guerre mondiali, che ha capito di dover costruire dei sistemi di relazioni volti a prevenire le guerre, perché i nazionalismi che precedentemente caratterizzavano le relazioni tra stati avevano portato a quelle due carneficine. La diplomazia dal basso ha anche a che fare con una visione della difesa, della non violenza, che può essere praticata anche nelle relazioni internazionali, quindi ha a che fare con collaborazioni attraverso gli strumenti della società civile, anche con strumenti creativi. Penso per esempio alla proposta che è stata di Alex Langer, in particolare uno che la diplomazia dal basso l'ha sperimentata in Bosnia. Le uniche vie di soluzioni creative che sono state scartate, ma che in realtà avrebbero dato dei risultati ben migliori di quelli che abbiamo avuto con i cessate il fuoco e la diplomazia tradizionale, Alex Langer che l'aveva praticata cercando di rimettere in contatto i vari gruppi etnico-culturali in Bosnia, aveva proposto i corpi civili di pace, no? Una istituzione in qualche modo specializzata, formata a intervenire nelle situazioni di conflitto e di crisi per trovare delle soluzioni che non passino attraverso lo strumento della violenza. Io credo che sia in realtà una proposta di grandissima attualità. Oggi tutto il sistema delle relazioni internazionali sta crollando, stiamo ritornando alle leggi ottocentesche della superiorità del più forte, che si prende quello che è in grado di prendersi con la violenza. Lo vediamo con Israele, lo vediamo con gli Stati Uniti, che pure sostengono di essere delle democrazie. Quindi io vedo in realtà una grande attualità di questa prospettiva proprio nel tracollo degli strumenti più tradizionali.
Anche nel pacifismo si verificò una grande convergenza che ha poi fatto scuola anche nel presente. A partecipare a quelle mobilitazioni, a quei tempi, c'era anche un prete di strada, Don Vitaliano della Sala. La sua voce l'abbiamo già sentita nel secondo episodio.
In quel momento veramente ci fu un sollevamento generale. Ricordo le bandiere della pace, che milioni di balconi in tutta Italia, le manifestazioni partecipate. Sembrano altri tempi, probabilmente non è così. Sì, purtroppo sono cose che si ripetono. Oggi per la Palestina, no? Siamo scesi in piazza in tanti. C'è sempre un confronto, un confrontarsi tra chi chiede un mondo più giusto e chi invece, non dico chiede un mondo ingiusto, ma nella realtà poi lo costruisce così. A volte alcuni lo fanno con calcolo, altri purtroppo si accudano forse senza capire nemmeno che diventano complici di un mondo così ingiusto.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.